put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mister Forno One, il giovedì pomeriggio a RadioCittàAperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Ci voleva un brano strumentale come sigla per questa nostra intervista telefonica. Abbiamo finalmente al telefono Ferruccio Quercetti. Ci sei, Ferruccio?
Eccomi, ciao a tutti.
Bene,
ciao.
Bene, si sente pure benissimo la voce. Allora, benvenuto a RadioCittàAperta.it. Non ti nascondo la mia particolare, come dire, emozione ed eccitazione per questo nostro piccolo spazio dedicato ai Clash, ma soprattutto al libro di cui ho già introdotto il titolo, ma che ripeto: il concerto di Bologna 1980, il concerto dei Clash a Piazza Maggiore nell'anno che cambiò l'Italia. Un titolo che è, diciamo, già abbastanza come dire, emblematico e una specie di manifesto programmatico di quello che poi viene trattato all'interno del libro. Io, mentre scorrono le note di Time is Tight, il brano strumentale scelto appunto come sigla e come tappeto sonoro per questa prima parte della nostra chiacchierata, volevo cominciare con il chiederti una domanda abbastanza banale: come nasce l'idea di questo libro?
Guarda, c'è sicuramente il quarantennale di questo concerto, che no, ricade proprio in questo infausto 2020 e quindi ovviamente era l'occasione per parlarne, anche se poi alla fine diciamo questo è soltanto veramente una sorta di scusa, una giustificazione
pretesto.
In più per parlare, è un pretesto in più per parlare di qualcosa che in qualche modo ci è sempre stato vicino. Io non sono bolognese, sono figlio di Bologna perché i miei genitori si sono incontrati a Bologna all'università nel 68 però non sono nato a Bologna, ci sono arrivato come tanti nel 91 da studente e già vivevo del mito, se vuoi. Io sono di origine abruzzese, cioè sono cresciuto in Abruzzo, mia mamma è romagnola, mio papà è abruzzese, sono cresciuto a Giulianova in Abruzzo. Già negli anni 80 noi vivevamo questa leggenda, no? Sia della città che sia relativa alla città che agli eventi che si erano, di cui ci arrivava l'eco, no? E anche se quando ho iniziato a appassionarmi di musica, io ho 48 anni adesso, era già l'86, diciamo 86-87, sì, diciamo l'86 è stato l'anno della mia svolta, la mia trasformazione, la folgorazione sulla via di Damasco. Però ancora l'eco del concerto dei Clash del 1980 in Piazza Maggiore ci arrivava chiara e forte nei racconti dei fratelli maggiori, di chi c'era stato, di chi aveva semplicemente letto di quel concerto, le cose che si leggevano sulla stampa specializzata. Quindi in qualche modo quelle cose che erano successe a Bologna in quegli anni, tra il 78, diciamo, 70, ah, scusami, tra il, seconda metà del 76, diciamo, fino ai primi anni 80, avevano ancora un'aura fortissima. Anche la Bologna di quegli 80, di quella metà degli anni 80, era ancora una città che noi vivevamo come un luogo veramente dell'anima, dove poter finalmente fuggire prima o poi dalla provincialità della nostra realtà locale, quotidiana, locale, ed era il posto dove si potevano fare le cose, dove potevi conoscere persone che la pensavano come te e dove potevi magari mettere in pratica, o provarci almeno, i tuoi sogni, per realizzare i tuoi sogni, insomma, specie se i tuoi sogni non coincidevano con quello che era, no? Certo. Il mainstream, cioè quello che veniva proposto dai mass media tradizionali e dalla cultura di massa. Quindi questo ti parlo delle mie motivazioni. Poi Oderso, che è il coautore, diciamo il curatore, ecco, della parte, diciamo, più dal punto di vista proprio dell'edizione del libro, io ho fatto i testi, ho scritto la storia, diciamo,
ricordiamo così. Oderso Rubini è il nome.
Oderso Rubini,
grande personaggio della discografia indipendente, esatto, già dall'epoca,
esatto. Oderso sicuramente ha motivazioni diverse dalle mie, perché lui c'era all'epoca e è stato uno degli insomma, ha partecipato.
Sì, ma non ti preoccupare, band. Tanto c'ero io, quindi un pochettino cerco di compensare.
Ok, è solo per dire che siamo in due a aver curato il libro e abbiamo motivazioni diverse, però immagina quanto questo evento, a me piace usare questa parola evento, che in questo periodo è abusata, no? In questi ultimi anni è abusata, ma in questo caso secondo me non è sprecata.
No, qui riacquista tutta la sua potenza, esatto, e il suo valore intrinseco.
Esatto, dicevo appunto questa cosa che è successa a Bologna nel 1980, quanto diciamo ha lasciato un segno sia in chi c'era e chi l'ha vissuta come un come appunto qualcosa che è avvenuto da qualche altra parte, ma che è arrivato comunque. Quindi le motivazioni sono queste, cioè quando qualcosa lascia un segno così forte e ancora in qualche modo vive nella nostra realtà di oggi, magari allora vale la pena parlare, al di là del fatto che ricada semplicemente un quarantennale o un anniversario di qualsiasi tipo.
Ma
e
infatti,
poi c'è anche un altro. Prego, vai, scusa.
No, ti volevo dire, infatti, la cosa che mi ha colpito, al di là ovviamente della personale come dire, emozione che mi ha provocato in quanto appunto testimone oculare dell'evento, rimaniamo con questo termine. Però la cosa che mi ha colpito è proprio il fatto che il libro riesce a guardare a 360 gradi a quello che era il motivo o quello che è stato l'humus nel quale questo evento poi si è potuto realizzare, e i suoi precedenti e le sue conseguenze.
Certo, infatti una delle cose che poi chi ha un minimo di ma che si capisce anche senza avere diciamo così particolare frequentazione con le teorie storiografiche eccetera eccetera, ma una cosa fondamentale che si capisce subito è che A, la storia non si fa con le grandi battaglie, con i grandi concerti, con i grandi eventi; B, non si fa neppure all'inizio dei decenni, no? Quando si dice gli anni 70, gli anni 80, in realtà le cose sono molto più sfumate. E confluiscono l'una nell'altra in maniera molto più complicata e complessa di quanto a volte ci piace distinguere, no? Attraverso gli anni 80 sono questo, i 70 sono questo.
Beh, un po' c'è la tendenza a fare classificazioni, mettere etichette.
Assolutamente, però appunto appunto, no, le cose in realtà sono, come ognuno sa, sono un po' più complicate, più complesse, più interconnesse. E quindi, però, incredibilmente, in quel caso, tutte quelle forze in trasformazione che si muovevano a Bologna, che si muovevano nella città, che si erano mosse lungo gli anni 70, nel corso degli anni 70, fin se vuoi dalla seconda metà degli anni 60, e quelle che sarebbero poi arrivate dopo, no? Comunque che stavano trasformandosi, stavano arrivando, diciamo così, a assumere una sorta di identità precisa dopo, si sono trovate cristallizzate, si sono trovate tutte attorno a quella piazza, tutte attorno a quel al palco, no?
Tutte in una notte.
E sì, esatto, e in qualche modo, no, c'è questa sovrapposizione così interessante, sembra quasi, no, di avere una provetta con tanti, no, con tanti reagenti.
O un vetrino del microscopio.
Un vetrino del microscopio da cui vedi tutte queste cose che si muovono, questi adesso questi germi, adesso non è forse il momento più felice per parlare di germi e batteri, però insomma, di queste cose che si muovevano, che in qualche modo stavano iniziando a incontrarsi, scontrarsi, cooperare, e tutto si è raccolto attorno a quel palco in quella data, e poi si sarebbe trasformato ulteriormente, così come prima c'erano stati tanti altri fatti importanti. Però insomma, quel momento lì ha una forza simbolica molto, molto particolare, perché ha messo insieme, ha portato insieme tante persone, anche chi ce l'aveva con quell'iniziativa, ce l'aveva con quel concerto con i Clash o contro i Clash. Quindi è interessante per quello, perché attorno a questa cosa si sono raccolte delle forze che erano tutte in movimento, tutte in trasformazione tra un decennio e l'altro, e avrebbero poi influenzato quella che era la controcultura italiana negli anni successivi.
Ma infatti una cosa che mi ha colpito e che ovviamente mi ha particolarmente affascinato di questo libro è il fatto di riscontrare oggettivamente delle sensazioni che poi per quello che mi riguarda avevo elaborato in privato, e che erano state probabilmente anche alla base della motivazione che mi spinse da Roma a partire per Bologna a 18 anni invece di prepararmi per la maturità, o forse proprio come un ulteriore diciamo atto di maturità che vogliamo appunto testimoniare al di fuori degli studi, cioè il fatto che Bologna in quel momento particolare non poteva che essere lei l'artefice, la protagonista e diciamo la piazza nella quale un evento del genere poteva avvenire.
Ma guarda, questo è una sensazione che anch'io da esterno, no, come te, in fondo tu venivi da Roma, io non venivo da nessuna parte perché non c'era, avevo 8 anni, però a Bologna mi sono approcciato anch'io così, come l'unico posto possibile in cui potevano succedere queste cose. Poi che questo sia vero, che questo sia un mito, che questo sia, è una cosa di cui, cioè, si dibatte tantissimo sia in città che fuori, insomma, che attorno a Bologna, e in qualche modo è un argomento estremamente complesso quello, cioè il fatto quanto Bologna, io scusami, sento in maniera un po' strana, non so se la mia voce arriva.
Sì, si sente bene.
Arriva, ok, perfetto. No, dicevo che appunto queste aspettative, no, che ricadono su Bologna, queste aspettative anche molto, molto forti, molto, se vuoi, molto cariche appunto di sogni, di quello che potrebbe essere. No? Bologna è stata in qualche modo
di aspettative.
Per molti anni, sì, molti anni è stata no, quello che poteva essere l'Italia se magari le cose politicamente fossero andate in maniera diversa, no? Cioè è stato in qualche modo, ha portato questa sorta di esempio, no? Era un po' portata come a esempio di quello che poteva essere l'Italia se fosse stata amministrata diversamente, eccetera, eccetera. Quindi convergevano su Bologna fortissime aspettative, quelli di un certo tipo di sinistra extraparlamentare, specie nel 77, il Movimento 77, l'ala creativa, che a Bologna ha trovato, diciamo, probabilmente la sua massima espressione, o una delle sue massime espressioni, però insomma era una delle città guida di quella, di quel, in particolare del Movimento 77, e dicevo appunto, Bologna era carica di queste aspettative, si faceva carico ed era caricata da altri, anche esterni, di queste aspettative. D'altro canto io ho trovato sempre questo un paragone interessante, un parallelismo interessante con i Clash, cioè non è un caso che tra Bologna e Clash, perché poi negli anni Ottanta questo legame si sarebbe anche rafforzato, cioè a Bologna c'è un parco dedicato a Joe Strummer, per fare un esempio, il Joe Strummer Tribute che si è tenuto per 8 anni a Bologna, 8 edizioni su 10 se non ricordo male, il Joe Strummer Tribute si sono tenute a Bologna, proprio perché appunto tra Bologna e i Clash si è stabilito poi un legame che secondo me, al di là delle polemiche che hanno caratterizzato il concerto, denota una similitudine forse un po' azzardata che io ho voluto esplicitare anche nel libro, specie nelle conclusioni, cioè che tra che come Bologna rappresentava in qualche modo un'alternativa possibile all'interno di un contesto, se vuoi, di politica nazionale, quindi un contesto mainstream, appunto, liquidati, però era una sorta di testa di ponte di un certo tipo di controcultura in Italia, no? All'interno di quel contesto, sia di una cultura alternativa di tipo politico, quindi sia a livello istituzionale che extraparlamentare in quel momento, e sia appunto per tutte quante le espressioni culturali della città in quel momento, no? Allo stesso modo i Clash erano nell'ambito del mainstream, quindi una band erano sotto una multinazionale, erano una band che stava avendo un grande successo, specie con London Calling, in quel momento si portavano sulle spalle il peso di dover rappresentare un certo tipo di controcultura, che era il punk, all'interno di un sistema elefantiepo come quello dell'industria discografica, e questo gli ha attirato le critiche di tutti, no? C'è, cioè, chi li odiava anche lì, dal famoso articolo di Mark Perry su Sniffing Glue, dicendo che il punk era morto quando i Clash avevano firmato per la CBS, e via di seguito, critiche feroci anche su Musical Express, c'è questo libro che si chiama The Boy Looked at Johnny, che è uno dei primi libri scritti sul punk, scritto da Julie Burchill e da Tony Parsons, due giornalisti musicali inglesi, cui i Clash vengono bersagliati continuamente.
Sì, nonostante poi dimostrarono poi con i fatti concreti, ad esempio con il fatto che il doppio London Calling venne commercializzato con un prezzo imposto, così come avvenne poi successivamente con Sandinista a prezzo ridotto. Quindi insomma c'era questa contraddizione, questa specie di dicotomia, no?
Che loro vivevano con sofferenza, loro ci stavano male, si capisce, perché Clash non era strammer, soprattutto non era uno che faceva passare le cose sopra, ci ragionava, ci pensava, era ossessionato da questo problema e cercava in qualche modo di compensare con tutto quello che... Cioè Clash cercavano in qualche modo di compensare in tutti i modi a queste contraddizioni, ma è impossibile, no? Tutti noi viviamo in un sistema che ci costringe a essere contraddittori. Cioè è molto difficile vivere all'altezza dei propri ideali quando vivi immerso in un sistema fondamentalmente capitalista, post-capitalista, chiamiamolo come vogliamo. Ma loro ci provavano, e il fatto, per esempio, che dico una cosa adesso che forse... Però il fatto che siano su CBS ha permesso, per esempio, a me, che abitavo in un paesino piccolino dell'Abruzzo, di trovare i loro dischi. Certo. Trovare i loro dischi e poi di seguito scoprire magari l'arcopunk, scoprire l'hardcore, scoprire tutto quello che c'era sotto, attorno ai Clash. Anche la musica di chi i Clash li criticava, l'ho scoperta tramite i Clash. Ovviamente. Quindi, io trovo un grande parallelismo tra Bologna e i Clash, perché anche Bologna, città che è sempre oggetto di critiche per non essere abbastanza la città della sinistra, o esserla troppo, secondo chi invece era di destra la pensava diversamente, o essere in qualche modo, no, la città ricca ma allo stesso tempo che portava avanti ideali, cioè aveva sempre comunque, c'era sempre comunque una forte pressione sulla città e una forte attenzione anche purtroppo di forze negative che si sono scatenate in eventi tragici come quello che solo due mesi dopo avrebbe
esattamente due mesi dopo infatti.
Esatto, quindi voglio dire, io vedo un grosso parallelismo tra i Clash come realtà che soffre, sofferente, diciamo, che cerca di portare un messaggio diverso all'interno di un contesto complicato, così come Bologna, dal punto di vista di esperimento politico, cercava di fare lo stesso nell'ambito della società italiana. E io ho visto sempre questo parallelismo che ho cercato un po' di mettere nel libro, forse un po' azzardato, però secondo me
è pertinente,
ha un forte potere simbolico questa cosa. Non è un caso che secondo me tra la città sia una città molto clashana ancora oggi.
Sì, sì, confermo.
Capito?
Quindi... Allora, io però, diciamo, questo brano che stiamo ascoltando si chiama Time is Tight, che purtroppo sembra quasi il sottotitolo di questo momento, ovvero Il tempo stringe.
Scusami, io mi dilungo sempre troppo.
Ma è giustissimo. Io però volevo arrivare a Dama, nel senso che, proprio parlando di Bologna, di quegli anni, forse non tutti all'esterno della città e addirittura del sistema Paese Italia erano consapevoli del fatto che in realtà Bologna al di fuori, quindi dall'estero, per esempio da Leeds, dalla città degli iscritti politici, come andrebbe detto, gli iscritti politi, come diciamo noi, una misconosciuta post-punk band della fine degli anni 70, presero proprio ad esempio Bologna come una città modello, come un laboratorio creativo in cui la sinistra era riuscita, diciamo, a fare la quadra, e quindi la presero addirittura proprio come punto di riferimento culturale, una cosa che, se vogliamo, noi non, neanche sapevamo potesse avere questo, aver oltrepassato certi confini.
È vero, sì, anche Block Bologna, il primo singolo di Iscritti Politi, no? Sante in Italy keeping us alive, qualcosa in Italia ci tiene in vita, nel senso tiene in vita il nostro sogno, ed era evidentemente quella la
percezione, diciamo, all'estero.
La percezione all'estero che c'era. Scusami un secondo.
No, io faccio partire Skunk Block Bologna a questo punto, che è proprio il brano degli Iscritti Politi ispirato alla situazione che a Bologna si era venuta a creare in quegli anni, e quindi un brano scritto da Leeds pensando a Bologna, alla Bologna di quegli anni. Ce lo andiamo a sentire adesso. Iscritti Politi, Skunk Block Bologna. Lasciamo andare in sottofondo gli Iscritti Politi con questo brano ispirato proprio all'humus culturale nel quale, appunto, nella città di Bologna. Ah, è caduta la linea, provo a richiamare, nel frattempo rimando il brano. Il bello della diretta, come si dice, è anche quello per il quale il nostro ospite telefonico, Ferruccio Quercetti, si è dovuto allontanare. Nel frattempo sentite il fiatone, perché ha fatto una corsa, perché è sceso al portone a recuperare delle copie del libro, che gli è appena arrivato, quindi proprio una specie di tempismo perfetto. Ma il tempismo sta anche nel fatto che tutto ciò è avvenuto mentre andava il brano che stiamo ascoltando, che appunto sono gli Iscritti Politi con questa Skunk Block Bologna, proprio dedicata alla Bologna di quegli anni, che anche all'estero veniva presa ad esempio e come punto di riferimento culturale, quasi una specie di obiettivo da perseguire anche dall'Inghilterra, che tutto sommato ha sempre avuto un atteggiamento un pochettino riluttante verso quello che veniva, diciamo, dalla terraferma, insomma, oltre Manica. Quindi è una cosa che rende ancora più particolare e importante diciamo, l'ambientazione e diciamo, l'humus culturale, per l'appunto, che accolse il concerto dei Clash a Bologna in quel primo giugno del 1980, mirabilmente, come si dice in questi casi, narrato dal nostro ospite Ferruccio Quercetti, uno dei due autori, insieme a Oderzo Rubini, di questo Bologna 1980, il concerto dei Clash in Piazza Maggiore nell'anno che cambiò l'Italia. Ti ho dato tutto il tempo di recuperare il fiato.
Grazie, perché abito al quinto piano senza ascensore.
Ai, mamma mia, un maratoneta.
È un falso quarto piano.
Aiuto.
Dovuto fare una certa cosa.
Grande.
Tra l'altro, nel libro cito un altro libro, che è Red Bologna, che è questo testo che uscì nel 77,
perché ho il libro qua davanti.
77, sì, è vero. 87, scusami, mi ero perso adesso, la corsa dalle scale mi ha fatto perdere un po' la lucidità.
No, dicevo, pagina appunto, 11.
77... Esatto. Grazie, mi correggi. Beh, appunto...
No, ti faccio da assistente. Cavalletta. Perché...
Allora, dicevo appunto che nel 77 esce questo Red Bologna, che tra l'altro è in qualche modo la visione che dall'estero un certo tipo di sinistra aveva proprio di Bologna, no? E quindi la curiosità che c'era nei confronti di questo esperimento politico è scritto da una serie di politologi, osservatori politici, diciamo, svizzero-tedeschi, e anche lì si vede questa, diciamo, quanto si riponessero le speranze di una sinistra, della sinistra europea, diciamo, nei confronti di questa città.
Sembrava che l'utopia fosse realizzabile, ecco.
Sì, ecco, sì, certo, in quel momento, specie in paesi magari in cui la sinistra non era forte come in Italia, no? Quindi il modello di Bologna veniva visto ancora di più come un modello avanzato e
a cui guardare.
Tra l'altro, assolutamente. Tra l'altro c'era questa rivista tra musica sperimentale, arte e cultura americana, che si chiama Semiotext, che era molto diffusa, questo diciamo nella seconda metà degli anni 70, 78, 79, fino ai primi degli anni 80, nel circuito art punk di New York, si parlava spesso di Bologna in questa rivista, e i vari Arthur Lindsay, tutti i personaggi della scena della No Wave,
No New York,
di New York, esatto, erano degli avidi lettori, perché spesso questo giornale parlava proprio di quella scena musicale lì, dedicava molto spazio, e si parlava spesso di Bologna, di quello che succedeva lì, delle sperimentazioni, per esempio eventi come la settimana della performance hanno avuto un impatto fortissimo a livello internazionale. Il fatto che il Living Theater, per esempio, si fosse praticamente stabilito a Bologna per un lungo periodo, insomma c'era tutta una serie di convergenze, come si dice, un termine un po' brutto, rovinato dalla politica, anche questo, che in quel momento
convogliavano Bologna, in quel punto, in quel momento, in quella situazione particolare.
È durato poco, è durato una manciata di anni, però quegli anni sono stati veramente intensi, è quasi incredibile pensare a quante cose sono successe in così breve tempo in un posto così piccolo, perché certo. Poi ricordiamoci che stiamo parlando di una città che raggiunge il 500.000 di abitanti, quindi cioè è abbastanza impressionante, diciamo, la condensazione di eventi. Nei primi anni 80 qui gente come Lydia Lunch, cioè erano di casa proprio, c'era una forte
attrazione.
Berlino, le malaria, cioè era veramente un periodo veramente florido.
Adesso siamo arrivati, cioè abbiamo parlato abbondantemente di Bologna, l'abbiamo, come dire, inquadrata e collocata esattamente sia a livello culturale che a livello sociopolitico, se vogliamo, in una forma un po' grossolana, ovviamente per i tempi radiofonici. C'è da dire una cosa che stava rischiando di rovinarmi la trasferta, ovvero il fatto che questo concerto, che avvenne la sera del 1 giugno del 1980, in realtà era programmato per il 2 giugno, giusto?
Eh sì.
E fu, sì, diciamo, sì, un anticipo che nel libro viene descritto, insomma, una certa, come dire, concomitanza casuale con un evento, un comizio, perché era in campagna elettorale. La cosa stava per... Io penso che molta gente c'è rimasta fregata, perché io mi salvai perché decisi, a mio parere, di partire un giorno prima, senza sapere che ero partito il giorno giusto.
Sì, infatti voi siete stati fortunatissimi, perché è molto facile, cioè la cosa peggiore per un concerto, no, è sempre l'anticipazione, perché quando lo posticipi uno ha tempo di recuperare, ma quando lo anticipi è un dramma. Perché,
a proposito, appunto, di recuperare, io voglio darti il tempo di recuperare ancora di più il fiatone che ti ha, ovviamente, al quale sei stato costretto da questa improvvisa chiamata del Corriere, per far partire il brano, forse l'unico brano famoso di una band di spalla che ci fu quella sera, della quale magari parliamo brevemente appena il brano è terminato. Si tratta dei Caffè Caracas con Tintarella di Luna. Questi erano appunto Caffè Caracas, una band, diciamo, il cui successo sicuramente non poteva arridere con questo genere musicale proposto, ma passò alla storia per due motivi. Il primo, appunto, che fu uno dei gruppi spalla della serata del primo giugno del concerto dei Clash a Bologna. Il secondo perché il bassista, con il suo bel Rickenbacker che zompettava per evitare gli sputi dei punk delle prime file, e il chitarrista di questa band sono diventati poi due personaggi famosi, giusto Ferruccio? Ci sei? È ricaduta la linea. Si trattava per l'appunto di Raff, quello che poi sarebbe diventato il famoso cantante Raff, e del chitarrista, il futuro chitarrista dei Litfiba, ovvero Ghigo Renzulli. In attesa di collegarci nuovamente con Ferruccio per chiudere il nostro discorso riguardante questo libro, il concerto dei Clash a Piazza Bologna a Piazza Maggiore nell'anno che cambiò l'Italia, il libro appunto di Goodfellas appena uscito, che racconta questo evento particolare che avvenne il primo giugno, esattamente due mesi prima delle bombe che devastarono la stazione di Bologna. In attesa appunto di riconnetterci con lui, andiamoci ad ascoltare un altro brano dei Clash che faceva parte per l'appunto dei bis che vennero eseguiti quella famosa sera, anche se questa è un'altra versione.
This one is called Armageddon time, you know. Lay around, I play around. This whole town too long. Same.
gara.
Purtroppo abbiamo difficoltà a rimetterci in collegamento telefonico con il nostro ospite per oggi, Ferruccio Quercetti. Abbiamo difficoltà. Ne approfitto per citare una pagina del libro di cui stiamo parlando oggi, Bologna 1980, il concerto dei Clash in Piazza Maggiore nell'anno che cambiò l'Italia, uscito per Goodfellas pochi giorni fa. La band di Strummer e Jones si era messa nella difficile posizione di portare avanti idee istintivamente ribelli, egualitarie e socialiste nel contesto di un'industria, quella delle major discografiche, che è il non plus ultra del carrierismo e del capitalismo più spregiudicato, che altro non era quello che ci stava accennando per l'appunto Ferruccio prima che venisse brutalmente interrotta la conversazione. Un'altra parte importante del libro che vorrei citare per chiudere un po' il discorso e magari proseguire la scaletta sempre incentrata su quel periodo e su quelle sonorità. In realtà il libro appunto è molto articolato e molto documentato con grandi testimonianze, tra le quali quelle di un nostro amico Luigi Bonanni, all'epoca membro dei 100 celle City Rockers, appunto dei quali viene trattata una parte importante della narrazione riguardante appunto la contrapposizione tra loro e i Rough Punk, ma vi invito a leggere il libro per saperne di più. Un'altra parte che volevo leggervi è questo, che questo capitolo di cui stiamo parlando si chiama The Sound of Sinners, che altro non è che una famosa canzone dell'album Sandinista, Il suono dei peccatori. Sono in molti infatti quelli che quel giorno sono entrati in contatto per la prima volta con il peccato originale rappresentato dal punk. Per altri invece quell'esperienza è servita a stabilire connessioni e a formare pensieri critici che portavano lontano dal gruppo di Strummer & Jones verso forme diverse di punk poi sviluppate nel corso degli anni 80. Quindi io a questo punto direi che sia il caso di salutarci ascoltando un altro pezzetto del brano A Magic on Time, e poi magari riproverò nella seconda parte della puntata a ricontattare il nostro ospite Ferruccio. Miracolosamente la linea torna, quindi avremo modo di chiudere il nostro discorso relativo al libro di cui abbiamo parlato oggi, sui Clash a Bologna nel 1970. Ferruccio Quercetti è di nuovo al telefono, finalmente.
Ce l'abbiamo fatta, lo so, è stata dura, ma ce l'abbiamo fatta, lo so, problemi tecnici inspiegabili, almeno non da sottoscritto.
Senti, allora io nel frattempo ho letto un piccolo estratto del libro per far capire un pochettino la posizione e l'inquadramento anche del contesto storico e sociale. Io un'ultima domanda che ti vorrei porre, tra l'altro ho fatto caso ad una cosa proprio adesso perché così l'occhio mi ci è caduto. Stiamo parlando del 1980, che altro non è che l'anno che verrà di Lucio Dalla, perché Lucio Dalla scrisse l'anno che verrà nel 79, e quindi secondo me qualche cosa ritorna. Gli anni di Lucio Dalla, quegli anni di Lucio Dalla sono gli anni del massimo spunto creativo e dell'apice creativo del compositore bolognese, del cantautore bolognese, e secondo me non è un caso che tutto ciò avveniva proprio in quegli anni. Tu che dici?
Ma guarda, sicuramente Bologna è sempre stata un po' una fucina, no, di talenti musicali, e se vuoi quello che è successo negli anni, all'inizio degli anni 80, con la nascita di etichette come come l'Italian Records per esempio, l'Expanded Music, e poi con la nascita di etichette ancora più, se vuoi, legate a una logica indipendente e radicale come l'Attack Punk, no? Cioè, è stato proprio il tentativo anche in qualche modo di rendere Bologna autosufficiente rispetto a certi centri di produzione musicale verso i quali si gravitava quando poi un musicista doveva fare il salto di qualità, no? Si andava a Roma o si andava a Milano, dove c'erano tutte le multinazionali, eccetera, eccetera, del disco. Invece questo, il punk ha dato anche l'impulso alla città per cercare di sviluppare una propria scena che si potesse in qualche modo autogestire, no? Non ci si è riusciti fino in fondo, nel senso che comunque Bologna è rimasta per molti versi dipendente dai grandi centri poi della musica in Italia. Però la vitalità di Bologna come centro di produzione musicale adesso è quasi, no? È quasi un meme, no? L'indie bolognese.
Sì, adesso lo diamo per scontato.
Lo diamo quasi per scontato. In realtà è in quegli anni che si prende coscienza del fatto della scena locale, del supporto che bisogna dare alla realtà locale. Prima c'erano tanti musicisti che sì, erano in contatto sicuramente, ma in qualche modo non c'era questa idea anche di collaborazione, per esempio di autoproduzione, che il punk portava con sé, sia per etichette come potevano essere Italian Records, che si ispiravano magari alle grandi etichette indipendenti inglesi come Cherry Red, Rough Trade, sia a realtà ancora più radicali, come dicevo prima, che erano vicine a Southern Records, Crash Records, quindi una scelta ancora più
più radicale. E poi c'era tutto il mondo della musica bolognese, quello che citavi tu, dei grandi cantautori, no? Lucio Dalla in primis, che
Claudio anche... Rocchi, esatto, Claudio Lolli, chiedo scusa.
Sono stati comunque, esatto, sono stati comunque coinvolti anche da questo, tant'è che persino un gruppo che era un gruppo beat, erano, no, i Judas di Martò, fecero un disco punk in quegli anni, e così come a Mingardi, no, Puss, che era una sorta di presa in giro del punk, che poi alla fine è stata quasi adottata, cioè nella scena punk, per esempio, dei primi anni della rinascita della scena punk, c'è stata tra la fine degli anni 90 e i primi 2000 anche in Italia, in cui si scopriva molto il primo punk anche nostro. Per dire, Puss era diventato un hit, anche se era un pezzo che in realtà prendeva un po' in giro, no? La moda, tra virgolette, punk. Quindi diciamo che la città è stata, essendo piccola appunto, essendo una città in cui più o meno si conoscono tutti, i fenomeni musicali attraversavano anche sfere diverse, no? Quella magari di musicisti già affermati e quella proprio di chi stava iniziando nelle cantine in quel momento.
Una parte importante del libro, io con questo sono costretto per i tempi radiofonici a chiudere e salutare Ferruccio, che è qui gentilmente ospite di radiocittaperta.it. Una parte importante, dicevo, è quella dedicata alle testimonianze di chi c'era o comunque di chi ha avuto a che fare con quell'evento, insomma, in prima persona o di riflesso. Tra i tanti io leggerei semplicemente due righe perché me le sento molto vicine e sono state una delle molle che mi hanno portato a divorarmi il libro in meno di 48 ore. È una testimonianza di Giancarlo Fantazzini, conduttore per Radio Città 103, Radio Città Fujiko, il quale inizia il suo intervento con due righe che voglio leggere. Può un concerto lasciare un ricordo indelebile nella mente di una persona anche a decenni di distanza? Può definire una sorta di percorso di interessi ed esperienze per gli anni a venire? Questa è, diciamo, la domanda alla quale ovviamente tanti come me, come tanti da voi intervistati, hanno dato una risposta. Come vogliamo chiudere questo nostro incontro, Ferruccio?
Guarda, innanzitutto voglio dire che c'è anche un rapporto forte con Roma in tutto questo, perché a parte la tua testimonianza, che io peraltro ho saccheggiato anche, le tue memorie,
sono molto molto contento, diciamo.
ti ho utilizzato come fonte, diciamo così, per tanti aspetti, perché poi il concerto, che appunto è talmente ammantato di leggenda, no, ci sono talmente tante storie, tante piccoli aneddoti. Potremmo stare qui ore veramente a parlare della maglietta delle Brigate Rosse o Brigate Rosse che Joe Strummer avrebbe voluto indossare, in realtà non è vera questa cosa, oppure
sì, una delle tante leggende.
Sì, ci sono tante cose attorno al concerto che si sono raccontate, si sono dette, e quindi se testimonianze come la tua, per esempio, sono state molto importanti per chi c'è stato, facendo un po' poi un bilancio tra quello che le cose che ritornavano, no? E quelle che invece magari erano più figlie magari di una... Alcune volte c'erano dei racconti, dicevo, ma questa cosa era successa veramente? In realtà la cosa bella di questo concerto è che tutto quello che c'è stato poi attorno al concerto è che denota una cosa importante, che la musica era una questione veramente fondamentale per la vita di queste persone, di tutti quelli che erano coinvolti, dai Clash fino a chi ha protestato contro il concerto, perché appunto c'è stata la protesta della frangia anarcho-punk bolognese,
Di
Raff Funk, eccetera eccetera. Però tutta questa passione, il fatto che ne parliamo ancora oggi è dovuto al fatto proprio perché all'epoca appartenere anche a una controcultura come poteva essere quella del punk rock, o fare delle scelte legate appunto anche alla musica, era un aspetto che ti definiva come persona, e qualcosa che probabilmente ti saresti poi portato dietro tutta la vita. Le persone che sono protagoniste di quello che è successo, tu ne sei un esempio, no? Sei comunque tuttora coinvolto in tantissime attività legate alla musica, ma tutte le persone che ho intervistato sono tutte persone che in qualche modo si sentono definite dalle scelte musicali che hanno fatto, dall'appartenenza o meno a una controcultura, e quindi la musica ha caratterizzato quello che sono, e anche la loro posizione nei confronti di questo evento è ancora una posizione che o difendono, ritengono, insomma c'è ancora una riflessione su di questo. Adesso in un'epoca in cui tutto sembra passare molto velocemente, no? In cui le cose, le informazioni ci arrivano, volano via, scorrono, sostituite subito da altre, il fatto di vivere così intensamente, di aver vissuto così nel presente, nel momento, una cosa come quella del concerto dei Clash, ripeto, con tutto quello che c'era attorno, insomma penso che possa restituire il senso di quanto la musica possa essere importante, di quanto possa cambiare la vita delle persone, di quanto possa influenzarne anche l'orientamento politico e il modo di vedere la vita. Questo credo che sia poi il, l'aspetto fondamentale, al di là del fatto in sé, dell'episodio, insomma,
di chi c'era quello... o di chi non c'era, certo.
Esatto.
Allora io ringrazio moltissimo Ferruccio Quercetti, nostro gradito ospite,
Scuso per i problemi
no,
tecnici.
No, ma tu non c'entri in nulla. Vi ricordo, autore, curatore insieme a Oderso Rubini del libro Un'idea regalo per il Natale, posso fare un pochettino lo spoiler. Bologna 1980, il concerto dei Clash in Piazza Maggiore nell'anno che cambiò l'Italia, appena uscito per Goodfellas, un libro, lasciatevelo dire, da uno che insomma era molto di parte e quindi sicuramente molto coinvolto anche nel, diciamo, nel pompare questo libro. Comunque un libro veramente da non perdere. Ringrazio ancora Ferruccio Quercetti, ti lascio un ultimo saluto.
Grazie a voi.
Allora, nel frattempo noi ci salutiamo con un brano di Joe Strummer, tratto dal suo ultimo album, purtroppo uscito postumo. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è Coma Girl, Joe Strummer and the Mescaleros. Grazie ancora, Ferruccio.
Grazie a voi, ciao.
I was calling through the festival way out west. I was thinking about love and the acid test. At first I got real dizzy with a real rocking gang. And then I saw the coma girl on the excitement gang. Somebody was wailing off their head. Oh, nobody is ripping the teen scene dead. Desolation Road. So my love band at the last drop on the go. Let's siphon up some gas. Let's get this show on the road. Said the coma girl to the excitement gang. Into action, everybody sprang. And the old drums were beating out. Too long, too long. Come and go on the excitement gang. I'm on the Lisa on a motorcycle gang.